Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina, pagina 3, sono le 9, 1 minuto e 30 secondi di oggi martedì 9 dicembre. Noi iniziamo allora, come sempre, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. Lo facciamo partendo con il web, ma parlando di una cosa antica e sempre presente, scusate l'elemento retorico, cioè parliamo di Dante, la Divina Commedia. Fra l'altro io ne approfitto per raccontarvi una cosa affascinante. Io sto leggendo in questi mesi, tentando di leggere in questi mesi, Finnegan's Wake di Joyce, e a un certo punto Joyce nomina Dante Alighieri e lo chiama così: The Divine Comic Dainty Alligator, e che è una cosa meravigliosa, denti, proprio i denti, perché appunto Finnegan's Wake è scritto utilizzando 50 lingue diverse, poi Joyce parlava correntemente italiano, in famiglia parlava italiano, eccetera. The Divine Comic Dainty Alligator, a questo punto Dante Alighieri diventa già un personaggio di Walt Disney, no? Una specie di fumetto, di comico divino, col volto d'alligatore, con questi dentoni. Ecco perché evochiamo Dante Alighieri, lo facciamo perché sul sito l'inchiesta.it abbiamo trovato un articolo molto divertente, anzi per certi versi anche interessante ed eloquente, espressioni inventate da Dante che si usano senza saperlo, cioè nel nostro linguaggio quotidiano utilizziamo espressioni idiomatiche che derivano proprio dalla Divina Commedia. Allora, ne parlavamo questa mattina con Florinda Fiamma al 335-5634-296, ma anche sul profilo Twitter di Radio 3, @ Radio 3 Tweet. Volendo possiamo provare a fare una ricognizione delle espressioni che utilizziamo tutti i giorni e che derivano dalla poesia e dalla letteratura, che sono entrate per l'appunto nell'uso comune. Ma vediamo quali sono queste alcune espressioni utilizzate da Dainty Alligator, The Divine Comic, all'interno della sua Divina Commedia. Per esempio l'espressione stai fresco, leggiamo su l'inchiesta.it, ecco. Stai fresco è un'espressione che viene più o meno usata per dire leggo, allora finisce male, ecco, con questo significato non poteva che provenire dalla parte più profonda dell'inferno, dove i peccatori, per l'appunto, dice Dante nel 33° canto, stanno freschi. Anche un termine che viene utilizzato così dagli intelligenti, inurbarsi, ecco, viene utilizzato soprattutto ormai in termini di urbanistica, per l'appunto, ecco, questo è un vocabolo tecnico per urbanisti, storici e architetti, tanto da passare del tutto inosservato, e invece fa parte, leggiamo sull'inchiesta.it, di quella schiera infinita di neologismi danteschi fatti con prefisso in e poi tutto quello che a Dante passava per la testa. Questo è un procedimento davvero che poi utilizzerà tantissimo anche James Joyce, appunto, per ritornare al rapporto molto stretto fra Divina Commedia e Finnegan's Wake. Appunto, alcuni termini come indiarsi, cioè diventare Dio, o inmillarsi, che significa moltiplicarsi per migliaia, e ancora ingemmarsi, cioè adornarsi luminosamente, imparadisare, cioè innalzare al paradiso, sono alcuni di questi neologismi inventati da Dante. Uno di questo, inurbarsi, è entrato nel linguaggio normale, quello proprio semplice di tutti i giorni. Fra l'altro mi viene in mente, sempre ripetendo, recuperando il paragone fra la Divina Commedia e il Finnegan's Wake di James Joyce, l'invenzione del termine quark, che viene utilizzato nella fisica delle particelle. Bene, quark è un termine inventato da Joyce e poi proprio ripreso dalla scienza per dare il nome a quella particella subatomica. Oppure a un certo punto in Finnegan's Wake Joyce si inventa la parola email, speak for us Imaglia, e anche in questo caso sembra sempre un paradosso, ma le parole quasi come dei virus che si inoculano nel linguaggio e che poi prendono forme e modi del tutto inaspettati. Altri termini utilizzati da Dante che ormai diventano parte del linguaggio normale, comune, per esempio galeotto fu, poi si inserisce l'elemento a piacere, leggiamo su l'inchiesta.it, si è del tutto persa la percezione che galeotto in origine fosse un nome proprio, per cui si dovrebbe scrivere galeotto con la maiuscola. Era la trascrizione dell'originale Galehault, personaggio che favorì l'amore tra Lancillotto e Ginevra. Galeotto fu il libro, lo troviamo nel quinto canto dell'Inferno, vuol dire che il libro ebbe la stessa funzione di galeotto, cioè spinse i due amanti, Paolo e Francesca, l'uno nelle braccia dell'altro. Ad esempio un altro termine che si utilizza, e qui oggi il sito l'inchiesta.it recupera molto, è il termine il gran rifiuto, per esempio se ne è riparlato quando Ratzinger ha deciso di dimettersi da Papa, ecco, un nuovo gran rifiuto. L'aveva questa espressione coniata Dante per riferirsi al rifiuto di Celestino V di continuare a fare il Papa dopo solo qualche mese. Lo fece per viltà. Dante era abbastanza arrabbiato con lui, la rinuncia di Celestino V aprì la strada al suo successore, ossia il famigerato Bonifacio XVIII. Anche l'espressione il bel paese, quante volte si sente l'espressione il bel paese all'interno del discorso, non soltanto politico, ecco, il bel paese, l'Italia è il bel paese là dove il sì suona, cioè dove si dice sì, è un passaggio importante nella Divina Commedia. Siamo ancora qui al 33° canto dell'Inferno, perché Dante sta maledicendo Pisa per l'abominevole sorte riservata al conte Ugolino. E poi anche l'espressione, pensate un po', senza infamia e senza lode, cioè bravo ma non bravissimo, bene ma non benissimo, ecco, senza infamia ma anche senza lode. L'originale in Dante, per la precisione, dice senza infamia e senza lodo, lodo perché rima con odo e modo, ecco, l'espressione oggi ha un valore neutro, mentre per Dante era una cosa gravissima. Descrivevi in questo modo gli ignavi, cioè coloro che avevano vissuto la propria vita senza commettere gravi peccati, ma anche senza schierarsi dalla parte della fede, li disprezza tanto che non vuole nemmeno prenderli in considerazione. E appunto a Virgilio fa dire il famoso passo: non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Fra l'altro, in questo articolo dell'inchiesta.it si trovano veramente altre espressioni tratte dalla Divina Commedia di Dante Alligator, che sono piuttosto interessanti. Fa tremare le vene e i polsi, anche questa è un'espressione che utilizziamo normalmente, che arriva direttamente dalla Divina Commedia. Si usa per indicare qualcosa di molto spaventoso, leggiamo sull'inchiesta.it, spesso riferito a compiti molto gravosi e difficili. Siamo all'inizio del poema, nel primo canto dell'Inferno, e Dante, dopo aver ritrovato la strada fuori dalla selva oscura, incontra nuovi ostacoli. Tra bestie feroci gli si parano davanti impedendogli il cammino, cioè, scusatemi, tre bestie feroci ovviamente, in particolare una lupa molto pericolosa che lo spaventa a morte. Per fortuna arriva a salvarlo Virgilio, e a lui spiega le ragioni del suo spavento la bestia per cui mi volsi, che gli fa tremar le vene e i polsi. E ancora qui Dante Alighieri, ce ne sono altre espressioni, cioè non mi tange, cosa capo, cosa fatta, capo ha. Intanto io vedo che sono arrivati moltissimi messaggi dei nostri ascoltatori, li leggeremo. Alcuni mi correggono: Bonifacio VIII, non XVIII, chiedo scusa, ho sbagliato a leggere l'articolo dell'inchiesta.it. 335-5634-296 per ragionare su quali espressioni della poesia e della letteratura sono diventate di uso comune. Il nome del Divine Comic, Dante Alligator. Certe cose sono perfette. Forse avendo evocato Dante Alligator tramite James Joyce, questa mattina abbiamo evocato gli dei giusti, perché la musica che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3 è una musica divina, è un brano di Duke Ellington, Black and Tan Fantasy, interpretata al pianoforte, udite udite, da Thelonious Monk. Questo è il brano appunto che seguirà la lettura, che segue la lettura, si inerspica nella lettura delle pagine culturali di pagina 3, proprio come il fiume Liffey nel Finnegan's Wake, River Run, il fiume che percorre tutta la storia. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi di culturale sui quotidiani. Allora partiamo con la stampa, dove a pagina 35 troviamo il racconto di una pagina della storia italiana. Torino 1934, gli ebrei antifascisti nella grande retata. 80 anni fa Leone Ginzburg, Carlo Levi e altri 12 catturati dall'Ovra. L'operazione mise in ginocchio giustizia e libertà. È un articolo di Chiara Colombini che appunto ripercorre quella pagina della storia. Stasera, fra l'altro, verrà ricordata. 1934, quegli arresti di ebrei torinesi antifascisti. Il titolo della serata in programma oggi a Torino alle ore 21 presso il centro sociale della comunità ebraica in piazzetta Primo Levi, organizzata in collaborazione con l'Istoreto, il Museo Diffuso della Resistenza, il ricordo dei fatti di 80 anni fa, rivivrà nelle parole dei figli e dei nipoti dei protagonisti di allora, con Anna Fova, Bice Fubini, Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Manuel Segre-Amar, e un'introduzione proprio della storica Chiara Colombini, presenta Giulio Diseni. Pagina interessante questa, perché appunto è un'anticipazione poi 4 anni prima di quello che sarebbe avvenuto con l'inizio della persecuzione antiebraica. Ebrei antifascisti al soldo dei fuoriusciti assicurati alla giustizia dell'Ovra. È proprio il titolo di un comunicato dell'agenzia Stefani che la stampa e i principali quotidiani italiani riprendono il 31 marzo del 34. La notizia riguarda Torino, al centro di una campagna stampa che, come abbiamo detto, anticipa sinistramente la persecuzione antiebraica del 38. E tutto ha avuto inizio pochi giorni prima. Da lì poi Chiara Colombini racconta questa pagina della storia. Vi segnalo oggi questo articolo sulla stampa e la relativa serata a Torino. Invece sul giornale di oggi, Stenio Solinas pubblica un articolo molto bello, perché pieno di citazioni dall'opera, dedicato a Chateaubriand e al genio del cristianesimo, dei suoi grandi volumi, che adesso è in audio e ripubblica con una nuova traduzione, una nuova introduzione di Mario Richter. Stenio Solinas, il cristianesimo è meglio, parola di Chateaubriand. Nel 1802 usciva la monumentale opera dello scrittore francese che dimostra la superiorità morale e soprattutto estetica della religione cattolica. Molto bella la citazione con cui si apre questo articolo, che è una citazione presa proprio dall'opera di Chateaubriand. 4 contadini preceduti dal parroco trasportavano sulle spalle l'uomo dei campi alla tomba. Se qualche agricoltore incontrava il convoglio funebre nelle campagne, interrompeva il lavoro, si scopriva il capo e onorava con un segno di croce il compagno deceduto. Si vedeva da lontano quel rustico defunto viaggiare in mezzo ai biondi campi di grano, forse da lui seminati. La bara, coperta da un drappo funebre, ondeggiava come un papavero nero al di sopra del grano dorato e dei fiori rossi e azzurri. Ecco, è già subito Musée d'Orsay questa descrizione del giorno del cristianesimo che troviamo oggi in questo articolo di Stenio Solinas sul giornale. Invece su Il Foglio vi segnalo un articolo di Antonio Gurrado dedicato all'ultimo libro uscito in Italia, perché poi nel frattempo Dave Eggers ne ha scritto un altro, intitolato Il Cerchio, che è una specie di distopia, racconta questa multinazionale dei social network che organizza la vita dei suoi lavoratori in maniera molto pervasiva e fintamente libertaria. Un po' ricorda, mi sembrerebbe, questo libro, ma ammetto di non averlo letto, forse un po' ricorda la distopia di Huxley nel Mondo Nuovo, ma insomma vi segnalo questo articolo molto bello di Antonio Gurrado che possiamo leggere oggi sul Foglio a pagina 2, mentre su Avvenire a pagina 26 troviamo una notizia di Franco Gabici, scritta da Franco Gabici, una notizia scientifica, le origini dell'acqua. E qui insomma, principalmente verrebbe in mente Talete, no? In realtà si tratta di un fatto più aggiornato. Secondo una recente scoperta, l'elemento fondamentale dell'universo è nato sulla Terra prima del Sole. La metà dell'acqua che si trova sul nostro pianeta è precedente alla formazione del Sistema Solare. Per capirne di più, o provare a capirne di più, vi segnalo questo articolo di Franco Gabici, oggi su Avvenire. Thank you. Le pagine culturali dei quotidiani hanno un vantaggio rispetto alle pagine dell'attualità, cioè consentono di abolire una forma della rappresentazione, cioè il tempo, una forma superstiziosa dentro la quale crediamo e ci illudiamo che le nostre vite si svolgano. In realtà è proprio soltanto una forma banale della rappresentazione di questo teatriste mondo, tanto per recuperare ancora un'altra espressione joyciana. A proposito, quindi, possiamo parlare contemporaneamente di Dante Alighieri, ma anche di attualità politica. Allora, per esempio, sull'attualità politica, ma sempre vista dal punto di vista culturale, vi segnalo un articolo, o anzi un'intervista molto bella di Francesca Pierantozzi a Christian Salmon, che come definirlo, è un saggista, un ricercatore, uno studioso del linguaggio e del linguaggio politico. In Italia adesso è uscito un suo libro per l'editore Fazzi, intitolato La politica nell'era dello storytelling, ed è appunto Christian Salmon uno dei teorici dello storytelling come strumento proprio di, per l'appunto, scusatemi la tautologia, di narrazione, di discorso politico. Politica, teatro, cannibale, questo è il titolo di questa intervista di Francesca Pierantozzi, che possiamo leggere oggi sul Messaggero, a pagina 24. In Francia Christian Salmon ha pubblicato questo libro, La cerimonia cannibale. Una delle tesi che vengono dette è questa: la cerimonia cannibale, racconta Christian Salmon al Messaggero, è il nuovo teatro del politico. Il dramma che vi si svolge non è altro che lo sbranamento dell'uomo politico come lo conosciamo da 200 anni, per l'effetto congiunto delle politiche neoliberiste che hanno tolto allo Stato i mezzi per agire e dell'esplosione dei social network che lo costringono a una sovraesposizione. L'uomo di Stato è diventato l'uomo dei media, un performer, un personaggio da serie televisiva. E qui il discorso di Christian Salmon è piuttosto interessante, cioè sostiene fondamentalmente, provo a semplificare, di fatto la politica, come dire, la sovranità politica degli stati è stata superata dalla logica del capitalismo, del mercato globale, delle organizzazioni sovranazionali, della burocrazia per esempio europea, eccetera. Quindi il ruolo del rappresentante politico di un singolo Stato-nazione è molto ridotto rispetto al passato, ed è diventato sempre più una specie di performer che utilizza lo storytelling, il racconto, eccetera, ma che continuamente svuota il significato dell'agire politico. Ma insomma, questo è un tentativo veramente di provare a spiegare un discorso più complesso, che viene raccontato piuttosto bene in questa intervista di Francesca Pierantozzi a Christian Salmon. Da Clinton a Sarkozy, passando per Blair, Bush e Obama, sotto la lente dei nuovi media appare lo stesso capo di Stato sovraesposto, vicino quasi allo sceno, onnipresente fino alla banalizzazione. È il corpo sudato di Sarkozy che fa già il corpo spettrale di Berlusconi, quello dimagrito di un Hollande dopo la dieta, il corpo scattante di Renzi che legge L'arte di correre di Murakami. L'idea di una presidenza normale, un'illusione ottica che può reggere il tempo di una campagna elettorale per distinguersi dagli eccessi di un predecessore, ma che svanisce appena si arriva al potere. Altri discorsi di questo tipo sono piuttosto interessanti all'interno di questa intervista. La sovranità degli stati fa acqua da tutte le parti, si è schiantata sulla mondializzazione neoliberista e la costruzione europea. In Europa i trattati, continua a raccontare Christian Salmon al Messaggero, hanno organizzato cessioni importanti di sovranità, moneta e controllo delle frontiere. Il DNA della sovranità si è spaccato in due: da una parte un potere anonimo invisibile che agisce, cioè Bruxelles, quello che abbiamo detto prima, i mercati, le multinazionali, le banche centrali, il Fondo Monetario Internazionale; dall'altra poteri visibili, sovraesposti ma impotenti, da una parte poteri senza volto, dall'altro volti impotenti. Questa è la, diciamo, quella che Christian Salmon vede come la nuova geografia, oppure meglio ancora la nuova rappresentazione del potere, se vogliamo ancora utilizzare il termine utilizzato, perdonatemi il bisticcio, poc'anzi. dove 21 minuti e 18 secondi e continuiamo ad ascoltare Black and Tan Fantasy del mitico, magnifico Duke Ellington in questo brano reinterpretato dal pianoforte di Thelonious Monk, fra l'altro con Oscar Pettiford al basso e Kenny Clarke alla batteria, del brano che sta accompagnando la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Lettura che prosegue provando a giustapporre tre articoli, due sul giornale e uno sul web in questo caso. Tre articoli che parlano, come dire, con gradi diversi di, non dico di profondità, ma di orizzonte, ecco, con tre gradi diversi, con aperture diverse all'orizzonte della questione editoriale, della crisi dell'editoria. Allora possiamo leggere la questione più ampia raccontata da Stefania Parmeggiani oggi su Repubblica, pagina 56. Risico e fusioni, il grande gioco dell'editoria, i nuovi padroni del libro nascono da alleanze globali. E Stefania Parmeggiani racconta, per l'appunto, fa il ruolo che ormai le alleanze globali, si parla anche appunto di ciò di cui si legge spesso sui giornali, della fusione tra Mondadori e Rizzoli, una fusione possibile di cui appunto si discute, del ruolo dell'editoria, che i gruppi editoriali per resistere alla crisi del mercato stanno accorpandosi, stanno costruendo una specie di risico, per l'appunto, editoriale. Questo è l'articolo di Stefania Parmeggiani. Poi a un livello, come dire, di restringimento ulteriore dell'orizzonte, troviamo un articolo sul Corriere della Sera di oggi, bello, di Paolo Di Stefano, quando l'editoria investiva sul futuro, dove Paolo Di Stefano ci racconta i due libri, Le lettere di Alberto Mondadori, che fondò Il Saggiatore, sognato Il vostro tempo, introduzione pubblicato appunto dal Saggiatore, Le lettere di Roberto Cerati, che è stato lo storico braccio destro commerciale di Giulio Einaudi, di cui racconta Paolo Di Stefano, ha già scritto Corrado Stagliano proprio sul Corriere della Sera, e quindi ci racconta Paolo Di Stefano di un pezzo della storia importante dell'editoria, di un momento della storia dell'editoria che si trovava un po' divisa tra il mondo che stava per venire e il mondo antico, dell'editore antico di qualità, quindi tentativo di successo da parte di quegli editori di coniugare la quantità al mercato, l'attenzione proprio al profitto e nello stesso tempo anche la non rinuncia al ruolo culturale, simbolico dell'editore. Poi l'ultimo grado, quello con l'orizzonte più ristretto, ma questo lo dico in termini, come dire, assolutamente positivi, un intervento molto divertente di Francesco Pecoraro sul sito di illibraio.it. Presento dunque sono, perché i grandi discorsi sull'editoria, i risico, il grande gioco editoriale, poi si risolve di fatto con l'uscita del libro, l'autore trepidante che va a presentarlo. Quindi tutta questa grande macchina mondiale, per riutilizzare un'espressione di Volponi, poi si riduce alla presentazione. Francesco Pecoraro sul libraio.it ne fa una specie di fenomenologia, di manuale della conversazione della presentazione. Dato che la maggior parte dei libri, scrive, si tira in poche copie, che molto presto scompariranno dai banchi delle librerie e che molti titoli nemmeno si vedranno comparire, piazzati di costi, scaffale, fin dal primo giorno che nemmeno il libraio sa bene dove sono e spesso non li trova e ti dice che non ce l'ha e ti domanda ma è sicuro che è uscito? E dato che a leggerlo, indipendentemente dalla qualità, nella maggior parte dei casi saranno in pochissimi, in genere lettori forti, molti tra i quali amici dell'autore o dell'autrice, allora la presentazione, se non è proprio il momento apicale della vita di un libro, ne è comunque un momento importante. In pratica è la prova che quel libro esiste, in primis in quanto oggetto e in effetti come testo, cioè che è stato scritto, redazionato, copertinato, stampato e nei casi più fortunati distribuito. Senza presentazione, un libro di autore magari stimato da critica e colleghi, ma non famoso, venduto poco, fatto circolare male, semi nascosto nelle librerie, praticamente non esiste. E questo è lo sguardo divertito, vagamente rassegnato, ma insomma piuttosto realistico, che dà Francesco Pecoraro nella descrizione della fenomenologia della presentazione, che poi è, come dire, l'ultimo prodotto del forno alchemico della macchina editoriale. Cioè tutta questa grande macchina si fa perché poi esca il libro e che il libro venga letto, venduto e quindi conosciuto, presentato, recensito. Ma tutto questo spesso si traduce davvero in un momento abbastanza tristanzuolo. A una certa ora, e qui continua Francesco Pecoraro raccontando una presentazione tipo, ma solo dopo almeno 30 minuti rispetto all'orario indicato sull'invito, inizia l'evento. Di solito una prevedibile pantomima, talvolta non sgradevole, non spregevole, talvolta spiritosa, in qualche caso persino brillante, sempre colta, sempre rigorosamente liceale, sempre con un quid di non detto, di non dicibile, quasi mai contenente qualche nota di inquadramento critico, un'informazione in più rispetto alle svolte di copertina, quasi mai preparata. Talvolta il presentatore un critico, ma più spesso uno scrittore più o meno amico, che volentieri si presta e arriva con i suoi appunti, tutte cose che fanno molta tenerezza, questi, gli appuntini, due o tre cose buttate giù velocemente in metropolitana, su foglietti sparsi o sulle pagine bianche a fine libro. E poi, appunto, con tutto questo lavoro, fogliettini, appunti, per poi fare le solite domande, l'autobiografia, quanto c'è di autobiografico in questo libro, poi le domande del pubblico, eccetera, eccetera. Ma insomma, questo è la pietra filosofale, l'ultimo prodotto del forno alchemico dell'editoria, e vi segnalo questi pezzi, Repubblica, Corriere e Pecoraro, su illibraio.it. Sono le 9:27 minuti e 37 secondi a pagina 3. Intanto abbiamo appena ascoltato le ultime note di Black and Tan Fantasy, questo brano di Duke Ellington, interpretato dal fantastico e martellante piano di Thelonious Monk. Vi volevo dire il tema della puntata di oggi, di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. La corruzione non dilaga solo tra i politici. In Italia si sottovaluta quanto è importante controllare la burocrazia che mette la firma sugli appalti o la variazione al bilancio degli enti locali. Se la burocrazia fosse impermeabile, dice un ascoltatore, l'Italia non sarebbe così corrotta. E quindi su questo tema si ragionerà alle 10 a Tutta la città ne parla con Pietro Del Soldà. Guido Zaccanini, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno.
Siamo entusiasmo.
Buongiorno, l'abbiamo detto, quante volte l'abbiamo detto, troppe. Ma ieri abbiamo nominato un sacco di insetti invece.
Oh, sì, ieri dopo che te ne sei andato sono arrivati centinaia di sms in cui i nostri ascoltatori hanno dimostrato di saperla non più lunga, ma molto più lunga di me. Nel senso che sono andati a pescare dallo Zecchino d'Oro al Faust di Mefistofele, dove c'è la canzone della pulce, di tutto veramente. Complimenti ai nostri ascoltatori.
Ma insomma, sono qui per questo i nostri ascoltatori, quindi davvero grazie ancora. Guido Zaccanini, invece, anticipazione della tua puntata di oggi di Primo Movimento.
Ecco, io so che tu concluderai adesso parlando di solidarietà tra musicisti e parlando di trolls, vero?
Beh sì, io adesso volevo segnalare ai nostri ascoltatori sul sito ilpost.it veramente una lettura molto bella, la mettiamo anche sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it, che è una lettera che nel 23 novembre del 1911 Albert Einstein scrisse in solidarietà a Marie Curie. Marie Curie soffriva, appunto, non riusciva a ottenere un posto all'Accademia delle Scienze di Parigi per, appunto, per pregiudizi razziali, sessuali, per una sua storia, appunto, amorosa dopo essere rimasta vedova. E Einstein scrive una meravigliosa lettera di rabbia, di solidarietà nei confronti di Marie Curie, ed un testo molto bello che, appunto, linkeremo sul sito di pagina3.rai.it.
Ecco, allora, visto che si parla di trolls, mi vengono in mente i trolls del Peer Gynt di Ibsen, che poi musicati da Grieg, i New Trolls.
Ah.
I New Trolls,
come no, certo. Fecero anche qualcosa con Fabrizio D'André.
Esattamente. Poi hanno fatto due dischi, si chiamano Concerto Grosso numero 1, Concerto Grosso numero 2. E noi cominceremo non con concerti grossi, ma con un autore di concerti grossi, vale a dire Handel.
Beh, New Trolls, Handel, sì.
Eh beh, è lì, no?
È lì, è il postmoderno. Vabbè, ma insomma, adesso mettiamo un argine al postmoderno. Guido Zaccanini tra pochissimo con Primo Movimento. E questa mattina insieme a Fiore Liborio, la console, Florinda Fiamma in redazione, Piero Pullesi in regia e Gianfranco Rossi, curatore del programma, vi saluto, vi do appuntamento con me.
Domani.
Mattina alle 9.
9.
Come sempre, con pagina 3. Grazie. Buongiorno.